prima mattina, da lunedì al venerdì alle 7, la sveglia te la diamo noi. L'informazione, l'attualità, l'approfondimento su Radio PNR si svegliano tutti i giorni alle 7, con Carlo Zeme, molti ospiti e le vostre voci. Di nuovo in onda in questo martedì 21 settembre 2021, sono le 11, le 8 e 11 minuti, chiedo scusa, ecco già partivo male. Buongiorno Filiberto Maida.
Buongiorno a te.
Eccoci Filiberto, hai visto che sto un po' svarionando, ma sono ancora io. Filiberto Maida direttamente dalla provincia pavese, come tutti i martedì insomma ci fa compagnia intorno alle 8:10. La provincia pavese, che tu come tutti i giorni è un quotidiano e tutti i giorni in edicola, racconta la provincia di Pavia, ma non solo, c'è una prima parte che racconta cose di carattere nazionale e poi insomma arriva a svalica addirittura dalle parti di Tortone e dintorni, quindi insomma interessa davvero un po' tutti. Filiberto, come va? E soprattutto dimmi tu da dove vuoi partire, perché fuori onda mi hai detto che addirittura hai lasciato, io ti ho dato completa fiducia, Filiberto, dimmi tutto.
Hai sbagliato secondo me, però non so chi siano statisticamente gli ascoltatori di quest'ora della mattina della radio, però due notizie, come dire, mi hanno interessato all'inizio, alla fine di questa settimana, di per noi due di martedì, all'inizio. La prima è una cosa che immagino che tu stessi attendendo da tempo, quindi insomma te la segnalo, perché l'ANSA ha battuto la notizia che Amazon sta preparando una serie, la sua nuova serie, sui Ferragni,
attenzione,
su Chiara Ferragni e su Fedez.
Ok, ci
quindi,
siamo.
Se avevi dei dubbi di cosa vedere in televisione la sera, bene, preparati perché saprai tutto della loro vita, l'intera serie è dedicata a loro, quindi so che attendevi questa notizia.
Sì, quindi. Sì, perché poi oggi Filiberto è l'inizio dell'autunno, quindi insomma stava a sandire, insomma tisana, copertina e i Ferragnez, direi che ci siamo.
Assolutamente, vedo che la vita te la sei già organizzata.
Io sono a posto, certamente.
La seconda notizia curiosa che volevo segnalare, ma che magari qualcuno l'ha già letto, però ci sfugge sempre, è che per la serie Ci facciamo conoscere in tutto il mondo, Roma è stata premiata tre giorni fa dalla rivista inglese Time Out, che è una rivista specializzata in viaggi, su un sondaggio su 27.000 suoi viaggiatori. Va bene, Roma è risultata la città più sporca del mondo.
Ottimo.
Quindi abbiamo questa soddisfazione, Roma, poi vengono New York e Bangkok. Siamo quindi in buona compagnia, naturalmente.
Tra l'altro tu sei partito dicendo premiata, quindi io già mi stavo gonfiando il petto dicendo no, l'impero romano sta tornando, invece insomma no, direi di no.
Ecco, ma non è la prima volta che Roma riceve, come dire, dei riconoscimenti di questo genere, che la dice lunga comunque sulle questioni politiche, che ci sia la Raggi, Marino o chi arriverà adesso. Insomma, il problema incomincia a venire il sospetto che sia un pochettino la città nel suo complesso che fatica a darsi delle regole e a farle rispettare dal punto di vista dei controlli e del lavoro dell'azienda, che si tratta dei rifiuti, e anche dei cittadini, che ricordiamoci sono sempre responsabili di quello che succede nelle loro città. Volevo partire con queste due buone notizie.
Beh, insomma, quantomeno c'è da commentare, ecco, c'è molta trippa per gatti, vediamo.
Ma sai, sono quelle notizie che sono a lato delle pagine dei siti dei quotidiani, quelle le notizie curiose, quindi te le ho fornite. Mentre invece in questi giorni un dibattito che mi è sembrato molto interessante, di cui ovviamente si è parlato molto meno, riguarda invece la questione, ormai si può dire annosa, del reddito di cittadinanza.
Sì,
perché
certamente.
Io partirei da una notizia che trovate oggi sulla provincia pavese, ma che devo dire che ho già anche lavorando, tu sai che mi occupo di tutta la zona dell'Oltrepò, ma che ho fatto scrivere ai collaboratori, ai colleghi anche nei giorni scorsi, che riguarda il fatto che i comuni iniziano a organizzarsi in maniera strutturata, a far lavorare i percettori del reddito di cittadinanza.
Ok, perfetto.
Una delle cose di cui si dice di questo sistema, che ha funzionato veramente molto male fino adesso, è che i percettori del reddito di cittadinanza, visto che prendono 500, 600, 700 euro a seconda insomma della composizione familiare eccetera, per quelle cifre se ne starebbero tranquillamente sul divano invece che andare a lavorare, visto che insomma prenderebbero poco di più lavorando, e quindi diciamo
non invogliano magari a cambiare la propria
certo, ok, insomma per capirci, questo miliardo, questi mi pare un miliardo di costo che ho sostenuto, adesso la cifra esatta non te la saprei dire, comunque che sosteniamo come Italia per sovvenzionare il disegnante, sarebbero soldi buttati via a dei fannulloni che se ne stanno sul divano. Ecco. Ora, è probabile che in parte sia anche vero, ma come al solito sono le cose che si dicono senza leggere i dati. Due economisti e non due stupidi che sono Boeri e Perotti,
sì.
Nei giorni scorsi hanno preso i dati dell'INPS e hanno stati a controllare se tutto questo è vero. Allora, il risultato della loro indagine, che non è spannometrica come siamo un po' abituati,
esatto, ma è precisa.
Tra poi dire questi giorni, no? Vediamo le campagne elettorali anche in questo periodo,
certo,
oppure
certo.
Vediamo quello che dice Salvini, quello che replica Letta. Insomma, parliamo perché, come diceva la mia mamma, abbiamo la lingua in bocca.
Ecco, ci siamo.
Invece,
ci siamo.
Andando a prendere i dati, la dimostrazione, cioè la spiegazione di questa situazione è molto più articolata, ma si può sintetizzare in due dati. Il primo dato è che in realtà due terzi dei percettori di reddito di cittadinanza non sono in grado di lavorare.
Sì.
Per una serie di ragioni, perché sono troppo anziani, perché non hanno assolutamente nessun tipo di formazione, perché hanno dei problemi familiari, insomma, due terzi di questi soldi servono per la povertà, cioè sono persone che comunque che prendono il reddito o non prendono il reddito non sono inseribili nel mondo del lavoro.
Certo, ci siamo.
E okay. Quindi stiamo parlando di un sistema che serve a aiutare i poveri, e sì. Da questo punto di vista non può che essere
azzeccato, se vogliamo.
Applicato è necessario, fondamentale, certo. Perché se un paese vuole essere civile, insomma, parte come sempre dagli ultimi, no? Dovrebbe partire di.
Certo.
Poi ce n'è un terzo, cioè un altro terzo che effettivamente è possibile che vada a lavorare. Ebbene, di questo terzo almeno la metà,
sì.
Almeno la metà, se non di più, non è in grado di lavorare perché non ha formazione.
Certo.
Cioè, potrebbe lavorare ma non è formato.
Quindi avrebbe le forze, mettiamola così, però non è formato appunto per entrare nel mondo del lavoro.
E quindi le richieste che ci sono sul mercato del lavoro, che noi vediamo perché le aziende cercano tutto personale che non è rappresentato dai percettori delle cittadinanze. Cioè io impresa che dico, oh cavolo, ho bisogno di 3 lavoratori, e vado a pescare, diciamo ipoteticamente, a pescare in un elenco di percettori di cittadinanza, ecco che non ne trovo uno che soddisfi i miei requisiti.
Certo.
Allora,
certo.
Qual è la situazione? Che ci si ritrova a fare il titolo che abbiamo fatto noi,
sì.
Questa mattina, lavori utili in vista per 2000 pavesi che hanno reddito di cittadinanza, che è vero, dal punto di vista della notizia, ma che se noi lo incrociamo con i dati che di Boeri e Perotti,
certo,
ci dice che non è vero, cioè non sarà vero l'esito, sarà vero il tentativo che verranno proposti,
certo.
Ma di questi 2000 pavesi, due terzi non potranno lavorare, circa 1400, perché certo. Non sono in grado di fare niente, e gli altri non dovranno essere formati per lavorare. Finirà che si fa come in qualche comune, come è successo a Voghera,
sì.
Immagino anche a Tortona, che si prendono 5, 6, 7, 8, percettore reddito di cittadinanza, gli si dà una scopa in mano e si manda a pulire una strada, gli si fa togliere i tribulus dagli angoli delle piste ciclabili perché lo buchino le gomme del...
Certo.
E il risultato non è certamente quello che si immaginava.
Viene da chiedersi, Filiberto, in questo minuto e mezzo che abbiamo qua, poi abbiamo un brano musicale, viene da chiedersi, ma allora ci vorrebbe, oltre che il reddito di cittadinanza, anche un po' più di formazione di queste persone in attesa di trovare lavoro, oppure secondo te è impossibile questa cosa?
Cioè, allora, si sarebbe dovuto evitare la propaganda ridicola che fece, sì, il Movimento 5 Stelle durante il governo Gianovello.
Con la presentazione.
Cioè, e fu stupido, no? Andare sul balcone come fece Di Maio a dire abbiamo sconfitto la povertà.
Certo.
Una frase infelice, la povertà purtroppo non l'ha sconfitta nessuno da quando c'è
esatto,
il mondo. Il problema,
certo,
non è quello. Era una, diciamo, bisognava dire, noi abbiamo una situazione purtroppo in Italia, come in tanti paesi, di povertà, perché
certo.
La storia del mondo. Dobbiamo avere uno strumento per queste persone e lo chiami Pippo, e poi chiami Pluto, un secondo strumento che prende quel terzo di persone ancora recuperabili e,
migliora,
in maniera quasi, tra virgolette, obbligatoria, le costringe alla formazione, le aiuti, le spinge alla formazione, e in quella fase di formazione le sostiene con il decisione.
Certo.
Invece,
certo,
sono inventati i navigator, sono inventati daremo lavoro a tutti, e il risultato è stato che con le chiacchiere, ecco, con le chiacchiere si produce pochissimo, e invece affrontare le cose, come dire, in maniera concreta, senza ideologie, si raggiungono magari dei risultati.
Bene, insomma, in effetti è molto interessante, ed è molto interessante il fatto che sia geolocalizzato, mettiamolo così, questo discorso, perché come raccontavi tu, all'interno della provincia pavese oggi si può trovare questo articolo che tecnicamente, teoricamente parla di ben 2000 pavesi, poi in realtà dopo la tua scrematura giustamente dei dati diventa un po' più esiguo come numero, ma è molto interessante parlarne. Senti Filiberto, se sei d'accordo sentiamo un brano musicale, poi torniamo perché insomma gli argomenti non sono finiti qua, va bene? Arriviamo subito.
Perfetto, assolutamente.
Di nuovo in onda su Radio PNR 96.400, le 8:24 minuti di questo 21 settembre 2021, e come tutti i martedì siamo qui in compagnia di Filiberto Maida. Eccoci Filiberto.
Ok, adesso vorrei darvi, se è possibile, ancora delle cattive notizie.
Ah, ok, perfetto. Prima lasciami dire che Filiberto Maida arriva direttamente dalla provincia pavese, la trovate tutti i giorni in edicola. Prego Filiberto, vai avanti con le cattive notizie, ne abbiamo bisogno, ne abbiamo bisogno.
No, voglio dire, la provincia pavese non è così pessimista come sono io, naturalmente.
Tu sei, comprate la provincia pavese per cambiare idea sulla provincia pavese.
La pavese, esattamente, che vi sta fornendo Filiberto Maida.
Certo,
direttamente
certo.
In radio. No, allora, io partirei ovviamente... come al solito anche da un articolo del nostro giornale che questa mattina
sì.
affronta il tema della terza dose, perché
sì.
parliamo di Covid, di pandemia, perché anche a Pavia 100 persone fragili, trapiantati, immunodepressi, eccetera, eccetera, hanno ricevuto la terza dose.
Okay.
La prima cosa che viene da pensare, vabbè, quando si mangia da pizza tra gli amici, ma non finirà mai. Ecco, la risposta è probabile, o meglio, cioè, ci metterà un bel po' di tempo.
Sì, sì, certo.
Perché, come al solito, e qui ci aiuta l'ultimo numero di Internazionale, di cui tu sai che io sono appassionato, come rivista.
E fai bene.
No, beh, ci aiuta a avere uno sguardo un po' diverso, articoli scritti da colleghi di tanti giornali del mondo, e quindi un modo diverso di affrontare comunque le notizie. E quindi lo suggerisco. Allora, quale articolo mi sono andato a curiosare? Un articolo che riguarda, come tanti articoli, ma in maniera diversa, la diffusione del virus.
Certo.
E questo articolo parte ricordandoci un paio di cose. Ad esempio, uno dei grandi problemi, delle grandi epidemie mortali, terribili, che ci furono, ad esempio, in Inghilterra, a Londra, nell'Ottocento, fu quella del colera.
Sì, okay.
Morirono tantissime persone per il colera. E il colera non fu risolto con un medicinale o con un vaccino, adesso insomma, diciamo così, ma fu risolto costruendo semplicemente un acquedotto, perché si divisero le acque nere dalle acque chiare,
certo.
quell'acqua potabile, e quindi per farlo, come dire, racconta la rivista, non servirono delle iniezioni, ma 318 milioni di mattoni per costruire.
Banalmente, una cosa molto concreta. Ecco.
E fu ricostruita anche un'intera immagine urbana, perché fu scavata e ricostruito il sistema della trasmissione delle acque,
certo.
di tutta la città di Londra, che come sappiamo, per quanto insomma i racconti dell'Ottocento ce la descrivono veramente invivibile, però ha avuto sempre nel mondo, nell'Ottocento e prima del Novecento, stava la prima in tutte. Okay? Ha
sì,
avuto anche il primo serial killer, quindi.
Insomma, ha vinto su tutto Londra. Sì.
Tutto. Poi, tra l'Ottocento e il Novecento,
sì.
Negli Stati Uniti, invece, cioè quando gli Stati Uniti insomma, cominciarono ad essere un grande paese,
certo.
Uno degli altri grandissimi problemi che ci furono in quel paese lì fu la febbre gialla e la malaria,
okay.
che uccisero tantissime persone.
Sì,
anche
sì.
lì la soluzione non fu, anche se il chinino certamente non fu soltanto non fu tanto il medicinale, ma furono altre cose: i pesticidi, le zanzariere e la gestione del territorio, perché finché tu hai le zanzare e gli acquitrini, naturalmente.
Certo, certo, quindi le varie bonifiche allora, fatte per migliorare la situazione.
Esatto, partendo da questo principio, l'Università di Montreal, che ha studiato la trasmissione del virus, ci ha ricordato, che forse se lo siamo dimenticati, che nel primo periodo della pandemia noi pensammo che la trasmissione avvenisse per droplets, cioè
certo.
per gocce, no?
Certo,
quindi
certo.
le mani da sanificare, ancora adesso, no? Pulire negli supermercati.
È diventato un grande classico la mano da sanificare.
In realtà si trasmette per aerosol, cioè rimane nell'aria.
Certo.
Nel respiro, cioè fai nel E quindi il problema diventa l'aria, cioè la presenza costante di 2, 3, 4 persone. Hanno non un esperimento, ma un caso abbastanza famoso riguarda un aereo, sul quale salì una persona malata,
certo,
e che purtroppo non aveva il ricircolo dell'aria perché era guasto, e un breve viaggio di una sola ora permise a una persona di contagiare tutte le altre, 74 persone.
Certo, certo, ci siamo.
Partendo da questo principio, ci spiegano i ricercatori dell'università che quello che dovrà succedere in parte sarà quello che successe a Londra e negli Stati Uniti. Cioè dovremmo pensare, ad esempio, da adesso in avanti a un modo diverso di costruire gli edifici.
Certo.
Cioè gli edifici dovranno avere il ricircolo dell'aria come ce l'hanno, diciamo ovviamente non identico perché altrimenti i costi sarebbero folli, come ce ne hanno ad esempio molte sale di ospedale.
Certo,
dove il ricircolo è obbligatorio ed è necessario. Ecco che allora, che le pandemie, ma è un aspetto naturalmente del problema, le pandemie si vincono anche o attraverso un modo diverso di affrontare il problema, cioè sapere che ad esempio nell'aria, che si trasmettono in questa maniera nell'aria, noi dobbiamo avere un modo diverso di gestire l'aria,
sì,
che
sì,
riguarda
sì,
le
sì,
influenze,
certo,
riguarda anche altre trasmissioni. Perché ci dicono questo? Ci dicono questo perché questa non è detto che sia l'ultima delle pandemie,
sì,
se ci sarà un'altra pandemia con un virus trasmesso attraverso l'aria, noi dovremo farci trovare pronti non tanto e soltanto dal punto di vista dei vaccini che sono, o dai farmaci, insomma, sono i due strumenti che ci vengono in mente, ma anche dal sistema in cui noi, il sistema con cui viviamo. Cioè dobbiamo pensare che l'aria è preziosa come lo è stata l'acqua, no?
Certo.
Per le vicende della febbre gialla e della malaria, e come lo è stato per il colera. Dove noi
tanto
pensavamo che l'acqua fosse, certo.
Esatto, tanto da dire, quelle nuove tecnologie che erano arrivate appunto per combattere ad esempio il colera nella Londra di fine 800, ce le portiamo dietro ancora oggi, quindi sono nuove tecnologie a lunga gettata, quella che dici anche tu attraverso l'aria ad esempio, quella di migliorare le condizioni ad esempio di quello che andremo a costruire da ora in poi, ecco, se vogliamo, quindi servono proprio per il futuro.
Cioè noi dobbiamo pensare, si sostiene l'articolo, che
certo,
non dobbiamo farci prendere dall'angoscia dicendo questa pandemia non finirà mai.
Certo,
la pandemia, come dire, non finirà mai perché il virus c'è in giro e resterà
per molto tempo.
C'è oggi quello della poliomielite o altri che sono quasi completamente sconfitti, ma probabilmente in piccole sacche da qualche parte esistono ancora.
Certo,
il problema è quello di avere un comportamento che non sia solo quello del vaccino, che è il principale naturalmente, ma non soltanto quello, perché dobbiamo pensare che per il futuro è possibile ed è probabile che ci sia, magari tra 20 anni, tra 30 anni, tra 15 anni, un altro virus che si trasmette in questa forma,
certo,
così pericolosa, perché l'aria è quella che respiriamo. Dico, insomma, possiamo bere delle bottiglie, ma non possiamo respirare
siamo obbligati a respirarla, l'aria,
le bombole tutti i giorni. E quindi il problema è riuscire a trovare un modo, a trovare un sistema da oggi di modifica degli ambienti e di costruzione degli ambienti che siano in modo che il riciclo dell'aria sia, come dire, continuo e obbligatorio. Ci sono costi molto alti, naturalmente,
certo,
i filtri sono molto costosi perché bisogna aumentare le potenze degli impianti di condizionamento.
Però dall'altra parte, Filiberto, anche questa pandemia ci ha insegnato che i grandi costi proibitivi di alcune cose, se diciamo così il mercato si sviluppa in questo senso, ad esempio penso al mercato di coloro che fabbricano filtri per il ricircolo dell'aria, che in questo momento credo sia una cosa ipertecnica, lo era almeno fino a prima della pandemia, poi piano piano possono anche abbattersi un po' anche i costi, quindi ci auguriamo che pure anche l'economia faccia il suo corso. Non so cosa ne pensi anche tu, però insomma
quello che credo io, insomma, vale poco, ma intendo dire,
certo,
credo che una di queste risposte arrivi sempre dalla lettura dell'ultimo numero di Internazionale,
sì,
così faccio pubblicità, spero che me ne ero omaggiato di un abbonamento.
Io il link del nostro podcast glielo mando alla redazione,
certo,
poi vediamo.
Omaggiato abbonamento, perché sempre in questo numero,
sì,
un bel articolo, questa volta mi pare nella rivista del Guardian, quindi
sì,
un quotidiano inglese, ci ricorda come, ci mostra, ma insomma una tesi, per cui gran parte delle opere cosiddette green,
sì,
che vogliono fare di infrastrutture green, sono più dannose di quello che abbiamo.
Certo,
cioè,
certo.
Si parla di green e accanto si parla di costruire green, quando invece il principio deve essere quello di limitare la cementificazione,
certo,
le nuove,
certo,
opere. Non possiamo definire una nuova strada green per far passare più macchine,
sì,
casomai
sì, sì,
green sarà non eliminare quella strada e andare in pullman.
Certo.
E quindi anche lì questi miliardi e miliardi di euro che nell'Europa, parliamo solo dell'Europa, si immagina di spendere per infrastrutture ancora, sì, per esempio, tu pensa al ponte sullo stretto di Messina, ma chi se ne frega, francamente, chi se ne frega, andiamo a nuoto, dai, su, insomma, smettiamola di pensare a quelle cose, con quei soldi lì, o solo con quelli, voglio dire, una parte, di questo è ovviamente una provocazione, ma con una parte di investimenti ragioniamo come modificare gli edifici, perché la dimostrazione della pandemia è che, come tutte le cose che fanno, come sempre nel mondo, i più poveri sono quelli che pagano di più, perché i più ricchi hanno ambienti più larghi, perché i più ricchi possono stare all'aperto, perché i più ricchi non sono costretti a stare in alti numeri dentro una casa, perché i più poveri hanno famiglie più numerose. Sono loro le persone che in caso di pandemia si ammalano di più e corrono più rischi. Mi piacerebbe vedere una statistica legata ai decessi, ai redditi,
esempio, sarebbe molto interessante,
che non ho mai visto in vita mia, meno in questo periodo, e quindi noi dobbiamo pensare magari di investire in questo, di investire negli spazi grandi, di fare in modo che si ristrutturi, si recuperi, non si consumi e si costruiscano sistemi, anche pagati dallo Stato, di pulizia e ricambio dell'aria, no? Per esempio i sistemi di condizionamento, che sono sistemi che possono funzionare anche solo per il ciclo dell'aria, magari le nuove tecnologie pagate al 50, al 70% dallo Stato, se invece di investire nell'ennesima nuova opera pubblica. Cito solo velocemente per i pavesi, che poverini, o chi viene a Pavia cita questa cosa. Io abitando molto distante da una rotatoria della tangenziale di Pavia, quella di Cura Carpignano, diciamo, che porta in quel paese, dove il mio amico Vittorio Poma, presidente della provincia, ha pensato bene di far spendere 400.000 euro per sistemare la rotatoria. Bene, questa rotatoria non è servita assolutamente a niente, anzi ha creato una pista pericolosissima, dove ci sono più incidenti di prima e dove c'è la stessa coda che c'era prima. Ecco, con quei 400.000 euro, francamente, l'impressione è stata di un'opera inutile, tenendo conto che verrà tra 3-4 anni rifatto completamente la rotatoria. Ecco, magari se noi facessimo una somma delle opere inutili che si fanno in Italia in questo periodo, solo per spendere i soldi che arrivano, immagineremmo di utilizzarle invece per progetti intelligenti, pensati, ad esempio come quello di permettere di costruire e modificare gli ambienti per evitare contaminazioni. Potrebbe essere un bel investimento, ad esempio, nelle aziende che producono questo.
Beh, insomma, mi sembra che sia giusto quello che dice, soprattutto è giusto ricordarlo, che si può anche fare qualcosa di buono, e soprattutto anche il link, il collegamento che ci hai raccontato tra quello che accade col Covid, che chiaramente tutti pensiamo si possa tutto esaurire essendo una malattia con semplici medicinali o comunque qualcosa che possa avvicinarsi a questo, ecco che l'aria invece forse a volte la sottovalutiamo, e mai come in questo periodo giustamente se ne parla anche di cambiamento climatico e quant'altro, l'aria che respiriamo, insomma, è giusto porci l'accento. Filiberto, io ti ringrazio, ricordo i nostri radioascoltatori che Filiberto Maida ci racconta direttamente dalla provincia Pavese, che è appunto un quotidiano che esce tutti i giorni a Pavia e dintorni, arriva fino a Tortona, c'è anche tutta una parte di carattere nazionale, quindi insomma vi aspettiamo in edicola. Grazie mille Filiberto, ti auguro buon proseguimento, buon lavoro, e ci sentiamo martedì prossimo con tutte le notizie che vuoi, tristi, allegre.
Assolutamente, ecco, ti terrò al corrente sulla serie dedicata ai Ferragni.
Ma la commentiamo, facciamo il gruppo di ascolto come saremo.
Non è una cattiva idea.
Evviva Filiberto, ciao, buon proseguimento, buona giornata. A presto, ciao.
A tra poco.